Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Ben ritrovati a Chiesa in diretta da Luisa Nitti e Paolo Tognina. L'autunno porta anche quest'anno la settimana delle religioni, giunta ormai alla 10ª edizione. La commenterà per noi il pastore Giuseppe Latorre, da sempre in prima linea nel dialogo interreligioso.
Apriamo però questa puntata occupandoci ancora di famiglia, con gli ultimi sviluppi nella Chiesa Cattolica legati ad Amoris Laetitia, l'esortazione di Papa Francesco dedicata appunto alla famiglia.
E infatti i colleghi Gino Driussi e Italo Molinaro hanno cercato di interpretare alcuni segnali apparsi in questi mesi, segnali anche di opposte direzioni.
Il primo viene dall'Argentina. A settembre i vescovi della regione di Buenos Aires hanno pubblicato un breve testo guida per adattare le indicazioni di Papa Francesco alla loro particolare situazione sociale e religiosa. E pochi giorni dopo è stato lo stesso Papa Bergoglio a lanciare un secondo segnale, approvando apertamente la strada aperta in Argentina.
Ma nel frattempo alcune decine di teologi e personalità cattoliche di vari paesi hanno scritto a Papa Francesco perché ritengono che con Amoris Laetitia la Chiesa cattolica stia sbagliando, tanto che si parla addirittura di eresia. Sentiamo il servizio.
Vescovi della regione di Buenos Aires, con grande cautela pastorale ma anche con grande lucidità, hanno steso un decalco che si preoccupa di non confondere il permesso ai divorziati e sposati di fare la comunione come una sorta di diritto acquisito, ma lo fanno scaturire da un cammino di discernimento che ecclesialmente si dovrà fare nelle singole diocesi e singole parrocchie.
Primi al mondo, lo scorso settembre i vescovi argentini della regione di Buenos Aires hanno iniziato a tradurre per la loro realtà particolare le nuove linee sulla famiglia che Papa Francesco offre in Amoris Laetitia. E il teologo Andrea Grillo ci ha appena fornito la sintesi di questa prima inculturazione. Il testo di Bergoglio comincia quindi a far lavorare le chiese locali, perché non dà tutte le soluzioni ai problemi, ma chiede a ogni realtà di adattare i grandi principi alle varie aree geografiche. Così in Argentina, ad esempio, sembra forte il bisogno di considerare le nuove forme di unione molto diffuse come una risorsa e quindi occorre trovare il modo per integrarle nella Chiesa.
Mi pare che nel documento i vescovi dicano una cosa fondamentale che sicuramente ha colpito il Papa e che è la fatica di vescovi e preti di mettersi dal punto di vista di coloro che vivono queste dinamiche. Perché il punto di vista classico ufficiale della Chiesa è un punto di vista oggettivo che non riesce a entrare nei vissuti soggettivi. Questi vissuti soggettivi non sono semplicemente il luogo dell'errore, del peccato e quindi della scomunica, ma sono luoghi in cui paradossalmente si elaborano percorsi di comunione. E di fronte a questi la Chiesa deve essere capace di riconoscerli e accoglierli. Questo in Argentina è un'evidenza, forse molto più che in alcune parti dell'Europa.
Ma che cosa succede in Europa, professor Grillo?
La reazione è generalmente molto benevola verso il testo, a volte molto imbarazzate nelle iniziative da assumere. Alcuni vescovi e alcune diocesi hanno però in qualche modo preso il testimone in modo particolarmente vivace fino all'inizio. Per esempio in Italia la diocesi di Modena ha lavorato già subito a maggio-giugno, radunando una sorta di tre giorni, un piccolo sinodo diocesano, che ha elaborato testi che poi il vescovo ha elaborato durante l'estate e a fine agosto, primi settembre, ha licenziato una lettera pastorale che si intitola Il Signore costruisce la casa, e questo è in Italia sicuramente il primo esperimento di questo tipo, dove non solo riprende le cose di Amoris Laetitia in cultura, ma assume il reale già esistente e traduce tutto in compiti ecclesiali, perché nel testo della lettera in ogni capitolo alla fine ci sono gli indirizzi dove recarsi, le persone da contattare, le strutture da mettere in moto. È davvero un lavoro fatto nel dettaglio, no? Parallelamente in Belgio il vescovo Bonny di Anversa sta lavorando anche lì col clero e con la diocesi per mettere in piedi appunto percorsi di reintegrazione dei soggetti che tendenzialmente possano reintegrare tutti coloro che vivono esperienze di comunione.
Ma se le chiese locali iniziano a compiere i primi passi per mettere in pratica Amoris Laetitia, c'è anche chi si oppone al documento del Papa sulla famiglia, e in particolare 44 personalità del mondo intero che lo scorso luglio hanno firmato e consegnato al Papa una lettera critica. Tra loro c'è Roberto De Mattei, storico di formazione, punto di riferimento di alcuni blog scettici verso Bergoglio. L'accusa è forte: Amoris Laetitia contiene errori dottrinali.
Purtroppo la esortazione apostolica Amoris Laetitia, lungi dal chiarire la situazione, l'ha complicata ancora di più, perché non ha espresso con chiarezza la dottrina cattolica, ma è sembrato avallare alcuni errori, in particolare per quanto riguarda la situazione dei divorziati risposati, a cui la Chiesa cattolica ha sempre proibito l'accesso ai sacramenti, in particolare alla comunione sacramentale, data una loro oggettiva situazione di peccato.
Per De Mattei e gli altri firmatari delle critiche ad Amoris Laetitia, ben 19 affermazioni del testo sulla famiglia sono ambigue e possono essere interpretate in senso eretico. Per questo chiedono al Papa di fare chiarezza.
Rivolgendosi ai 213 cardinali, si chiede loro di fare pressioni sul Papa e che il Papa chiarisca definitivamente se questo è il senso, perché se questo è il senso, le proposizioni sono eretiche. È chiaro che se le proposizioni sono oggettivamente eretiche, è anche già il Papa, almeno come, diciamo, come dottore privato, cade nell'eresia. Però questo potrebbe essere un passo successivo, ma non è detto in maniera categorica nel documento.
La richiesta di chiarimenti quindi per ora è sul tavolo di Bergoglio e dei 218 ecclesiastici a cui è stata recapitata. Ma le reazioni, come ci ha confermato De Mattei, sono per il momento solo ufficiose.
Sul piano privato alcuni cardinali hanno apprezzato il documento e hanno assicurato che avrebbero esercitato questa pressione sul Papa perché arrivasse a definire questi errori, però fino a questo momento non c'è stata nessuna risposta pubblica né del Papa né dei cardinali.
Anzi, il Papa ha pubblicamente approvato l'iniziativa dei vescovi argentini di cui si parlava all'inizio, indicando che proprio quello è il vero modo di intendere Amoris Laetitia, per cui le preoccupazioni di De Mattei crescono.
Purtroppo tutto lascia credere che l'orientamento del Papa sia quello di voler veramente cambiare l'insegnamento della Chiesa in materia morale, un cambiamento che riguarda non tanto o non solo il problema dei divorziati e risposati, che è, se vogliamo, un problema di circoscritto, ma che andrebbe a estendersi a tutte le forme di convivenza extramatrimoniale, perché una volta ammesso il principio che in alcuni casi, sia pure eccezionali, è possibile l'unione sessuale al di fuori del matrimonio, e tutta la morale cattolica cade, perché una norma è assoluta per definizione se non ammette eccezioni, ma una volta ammesse le eccezioni è chiaro che poi la morale crolla.
Se cominciamo a fare eccezioni, afferma De Mattei, tutto rischia di crollare. È un timore che crea allarme in vari ambienti cattolici, un timore che ha una lunga storia, ma proprio la storia, commenta il teologo Andrea Grillo, offre un'altra valutazione.
L'immaginario che se si tocca un elemento della legge tutto crolla è un immaginario che ci portiamo dietro da 200 anni. Lo si è cominciato a usare, diciamo, all'inizio dell'Ottocento, per esempio con la schiavitù. Si diceva: ci sono gli schiavi e Dio vuole che ci siano gli schiavi. Se tu cominci a liberare gli schiavi e poi non ti fermi più, perché poi agli schiavi che diventano cittadini devi dare il diritto di voto. E immaginati un mondo in cui degli schiavi votano. E poi addirittura arrivano le donne, che sono peggio degli schiavi nell'immaginario collettivo, e che appunto arriveranno addirittura a votare. Si dicevano queste cose nella Chiesa. E dovremmo lamentarci che lì siamo andati avanti? L'immaginario del piano inclinato è un tipico immaginario di chi pensa che Dio garantisce sempre lo status quo. Dio è libero rispetto allo status quo e le cose migliori ce le riserva al di là di quello che noi possiamo pensare. Questo non vuol dire fare la rivoluzione nell'ambito della famiglia, ma certamente riconoscere la comunione che c'è. Questo è l'ABC della legge, e se una legge non riesce a farlo, va cambiata.
Il verbo cambiare è comunque un verbo che ad alcuni fa problema oggi nella Chiesa Cattolica, per cui chiediamo al professor Grillo di precisare un po' meglio.
La pretesa di identificare nella legge che abbiamo noi, la legge divina, questa è fondamentalismo applicato non solo alla Bibbia ma anche al codice. La Chiesa ha bisogno di un nuovo diritto matrimoniale, questa è l'evidenza. Cominciamo sul piano pastorale, arriveremo sul piano legale, non c'è dubbio, perché le forme di vita non corrispondono più a quelle con cui abbiamo scritto il codice nel 17 e nell'83. Abbiamo bisogno di nuove leggi per vivere davvero la fede. Chi pensa di bloccare il Vangelo così, in qualche modo non ci crede più. Avere fede vuol dire credere che Dio scrive dritto anche sulle righe che a noi sembrano le più storte.
L'altro segnale recente è la decisione di Papa Francesco di affidare a un noto centro di studi a Roma il coordinamento delle iniziative attorno ad Amoris Laetitia, ma proprio il centro prescelto, l'Istituto Giovanni Paolo II per la Famiglia, era considerato un simbolo della resistenza alle intuizioni di Bergoglio. Sentiamo Paolo Rodari, vaticanista di Repubblica.
L'Istituto Giovanni Paolo II è sempre stato visto, poi se sia effettivamente così è difficile dirlo, è sempre stato visto un po' come l'emanazione sui temi della famiglia della teologia di Giovanni Paolo II, l'alter ego rispetto al pensiero di Francesco su questi stessi temi, perché mentre in qualche modo Francesco, pur non cambiando di fatto la dottrina, ma chiede che essa venga sviscerata caso per caso e quindi che in qualche modo in alcuni casi possa anche essere superata dalle singole contingenze, dalle situazioni particolari, invece l'Istituto di Giovanni Paolo II è sempre stato chiuso come visione e diciamo la leadership di questo istituto era figlia del pontificato di Wojtyla, poi di Ratzinger, comunque di una certa visione di Chiesa su questi temi.
Ma la mossa sorpresa di Papa Francesco lo scorso luglio è stata quella di nominare un nuovo rettore e un nuovo presidente nelle persone del teologo milanese Pierangelo Sequeri e del vescovo Vincenzo Paglia, e c'è addirittura chi parla di commissariamento.
Secondo me è molto significativo il fatto che comunque adesso è cambiato il vertice e hanno portato Sequeri, che viene da Milano, è della Chiesa Ambrosiana, è un teologo esperto, però vicino diciamo un po' anche al pensiero del Cardinale Martini, quindi diciamo su questi temi molto più vicino a Francesco che tra virgolette a Wojtyla. E quindi in qualche modo mi sembra che parlare di commissariamento sia un po' troppo, però senz'altro c'è stato un cambio importante voluto direttamente da Bergoglio. Non dobbiamo mai scordarci che durante i due sinodi sulla famiglia del 2014 e del 2015 diversi membri dell'istituto scrissero diversi articoli, per esempio sul Foglio, ma anche su altri quotidiani italiani, parecchio critici rispetto a una certa visione più aperta che della famiglia stessa hanno mostrato durante il sinodo molti padri sinodali che si dicono vicini a Francesco. E quindi in qualche modo il fatto che dopo questi articoli, dopo un sinodo comunque contestato nella sua lavorazione anche da questi teologi, il fatto che sia arrivato Sequeri da dentro la Curia Romana, da dentro il Vaticano almeno, non so dire se dentro i Giovanni Paolo II anche, comunque dentro la Curia Romana è stata vista come una svolta importante, come la volontà del Papa di dare una scossa in una direzione ben precisa che è la sua.
E proprio ieri Papa Francesco ha visitato i vertici e il personale insegnante dell'Istituto Giovanni Paolo II di Roma, ribadendo naturalmente le preoccupazioni che spesso lui segnala sulla famiglia, la questione del gender, eccetera, ma anche richiamando il valore della misericordia a cui lui tiene estremamente. Insomma, Amoris Laetitia fa ancora notizia. C'è chi corre, chi si oppone più o meno apertamente e chi allunga i tempi della messa in pratica, nella speranza, forse, di guadagnarsi spazi di manovra. Come interpretare queste diverse velocità nell'attuazione del progetto di Papa Francesco sulla famiglia?
Credo che ci sia una parte di Chiesa, non si può dire europea perché è un po' trasversale, comunque diciamo una parte di Chiesa minoritaria, però molto conservatrice, molti cardinali e vescovi fatti nell'era di Ratzinger soprattutto, che in qualche modo vogliono resistere al fatto che per Bergoglio la dottrina non è un monolite da buttare addosso alla gente, ma è un qualcosa di dinamico che può essere comunque rivisto caso per caso, senza tradirlo, ma rivisto sì. Ma fa resistenza più contro Bergoglio in generale che contro poi il contenuto stesso di Amoris Laetitia, perché in effetti si sfrutta spesso in questa parte dell'episcopato conservatore, a tratti quasi lefebriano, mi verrebbe da dire, Amoris Laetitia per attaccare in generale Bergoglio.
E se qualcuno volesse approfondire ancora i contorni dell'opposizione a Bergoglio, il nostro consiglio è di consultare il sito internet Vatican Insider per la realtà italiana e il sito del quotidiano cattolico La Croix per l'area francese, dove recentemente sono apparsi due articoli piuttosto esaustivi su questa materia.
Occupiamoci ora, come detto, di dialogo interreligioso con la Settimana delle Religioni che inizierà sabato prossimo 5 novembre. Un appuntamento che quest'anno si svolge per la decima volta. Ascoltiamo.
Il dialogo interreligioso è qualcosa di vitale nella nostra società. Non sono le religioni che si incontrano, sono le persone che si incontrano. Quindi devono incontrarsi per creare un'unica cultura di base all'interno di questa nostra società. E l'incontrarsi significa discutere su quali sono i problemi. Non ci siamo molto riusciti in questi anni perché è difficile, devo dirlo con molta onestà. Nessuno vuole mettersi in discussione, ma nessuno vuole mettere anche in discussione gli altri. Il problema è di chiarire i problemi, di che cosa non ci fa essere aperti, franchi e rispettosi gli uni verso gli altri.
Il pastore Giuseppe Latorre è presidente dell'Associazione Svizzera per il Dialogo Interreligioso e Interculturale, che da 10 anni tesse relazioni e costruisce ponti tra le realtà religiose presenti in Ticino. In particolare, in autunno torna regolarmente la Settimana delle Religioni, con porte aperte e momenti simbolici o di confronto. Quest'anno si parte sabato 5 novembre e si termina il sabato dopo, 12 novembre, con una settimana di porte aperte.
A Lugano, alla sinagoga di Via Maderno, alla moschea di Via Botogno, a Viganello, una chiesa cattolica quest'anno a Lugano del Sacro Cuore, la chiesa riformata di Viale Cattaneo, il gruppo buddista Kalachakra. Questi grosso modo sono quelli che hanno sempre aperto le loro porte all'incontro con le persone e anche il gruppo Bai che è a Taverne.
Il programma dettagliato si trova sul sito forumdellereligioni.com e quest'anno offre 3 new entry.
Siamo molto felici quest'anno appunto che si sono fatti avanti, hanno chiesto sia il centro islamico turco di Breganzona sia la comunità sciita, il centro Imam Ali, che è il gruppo sciita di Viganello, da non confondere con quella della Lega dei Musulmani ovviamente, e la chiesa ortodossa russa di Melide.
Giuseppe Latorre, il coinvolgimento degli sciiti e degli islamici turchi ricorda come sia complesso e diversificato il mondo islamico. Che clima si respira in Ticino in questo momento tra le varie moschee?
Il clima che si respira in Ticino è il clima che si respira in tutto il mondo islamico. E quanto i nostri amici musulmani ne abbiano consapevolezza, questo è un po' più complicato da dire. Tutti dicono che il nostro è il vero Islam. L'ISIS dice che loro è il vero Islam. L'Arabia Saudita dice che è il vero Islam. Molti musulmani che noi chiamiamo moderati dicono che loro è il vero Islam. Qual è il vero Islam? Cioè bisogna avere la consapevolezza che ci sono diversi Islam. E ovviamente nelle comunità europee tutte queste diversità si incontrano. E molte volte si creano anche diverse moschee perché sono diverse, chiaramente nella cultura, nel proprio sentire l'Islam, eccetera. E su questo noi dovremmo riflettere con i nostri amici e le amiche musulmane. Che Islam si può vivere in Europa nel rispetto dell'Islam e nel rispetto della civiltà europea? In realtà succede che la società di accoglienza spinge molto a che i musulmani marchino la loro diversità, forzandoli con le leggi, massificandoli, cioè come se tutti fossero terroristi, come se tutti fossero medievali, misogeni, eccetera. E questo fa male alle persone, per cui anche si radicalizzano molte volte. Ovviamente si può essere musulmani a Lugano come al Cairo e come in qualsiasi altro mondo musulmano. Ma nello stesso modo? Questa è la domanda.
C'è quindi molto da fare per creare dinamiche positive, anche perché spesso tutte le fedi si trovano confrontate con temi d'attualità che toccano da vicino le persone. Quest'anno l'accento della Settimana delle Religioni è posto sull'accompagnamento alla morte, trattato in un cineforum martedì 8 novembre e in una serata pubblica giovedì 10 novembre al Civico di Lugano.
Noi abbiamo avvertito che c'è un orientamento negli ospedali, quello di affidare l'accompagnamento spirituale a persone non appartenenti direttamente a un organismo religioso. Ne possiamo discutere perché è una decisione unilaterale e non so se effettivamente questo sia il meglio per il malato, perché ovviamente quando si tocca la religione, la spiritualità, la sofferenza, la morte, entrano in campo dei fattori religiosi che non è corretto chiuderli e bloccarli, perché un protestante, un cattolico, un ortodosso, un musulmano, un ateo, no, hanno delle esigenze, delle sensibilità particolari. Non si può negare la classica vecchietta, comunque un cattolico osservante, la presenza di un prete in un ospedale. Ovviamente non è soltanto per affrontare la morte, una questione psicologica semplicemente, ma ci sono delle porte spirituali che bisogna attraversare, che può farlo un prete, un pastore, un rabbino, un imam. Ecco, ci sembra rischioso questa chiusura da parte dell'istituzione. Noi vorremmo soltanto discutere anche il problema dell'eutanasia, il problema delle cure palliative. Credo che una buona volta bisogna affrontare questi temi.
Una proposta ricca, quindi, per la Settimana delle Religioni, decima edizione, che si apre con una proposta simpatica, un'escursione a Berna alla nuovissima Casa delle Religioni, in collaborazione con la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino, sabato 5 novembre. Ricordiamo ancora il sito internet per i dettagli, settimanadellereligioni.com.
La settimana prossima Chiesa in Diretta ci occuperemo del 500° della Riforma protestante con le prime celebrazioni ufficiali che si svolgeranno domani in Svezia, alla presenza tra gli altri anche di Papa Francesco, e giovedì a Ginevra, dove inizia il tour europeo della Riforma.
Un saluto cordiale, grazie per averci seguiti. Buona domenica da Luisa Nitti e Paolo Tognina.